Grazie Gino. Mi senti Gino? Mi sentite?
Sì, ok Daniele.
Ah, ok, grazie. Oh, sto avendo qualche problemino col computer stamattina, allora ho dovuto chiedere una conferma in più. Nelle preghiere che sono state innalzate è emerso la gioia di appartenere al Signore. Una gioia che è stata particolarmente sentita e che voglio veramente esprimere anche attraverso la meditazione della parola. Vi invito ad aprire la scrittura nel libro dell'Esodo al capitolo 13. Tratterò con voi un argomento a cui ho dato questo titolo: il ricordo della nostra liberazione. In questo capitolo, chiaramente non possiamo leggerlo tutto per questioni di tempo, ma vi accorgerete, o vi siete già accorti, se avete letto soprattutto di recente questo capitolo, che per ben 5 volte compare l'espressione usciti dall'Egitto. E per queste 5 volte ci sono 5 aspetti diversi che vedremo insieme questa mattina, soffermandoci in modo particolare sul primo. Al versetto 3 noi vediamo il giorno della salvezza, al versetto 8 la testimonianza in casa propria, al versetto 9 la parola di Dio, al versetto 14 l'insegnamento ai figli e al versetto 16 ho scelto io per completezza di parlare del sacrificio di Cristo. Vogliamo quindi iniziare la lettura al versetto 3. Troviamo scritto: Mosè disse al popolo: ricordate questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, perché il Signore vi ha fatti uscire di là con mano potente. Non si mangi pane lievitato. È una dichiarazione che Mosè fa al popolo. Chi era Mosè in quel momento? Mosè era l'autorità delegata da Dio nella conduzione del popolo. E c'è una grande corrispondenza in quello che accade oggi. Perché? Perché anche noi oggi vediamo i nostri anziani, l'autorità delegata da Dio nella conduzione della Chiesa locale, a invitarci a ricordare il giorno della nostra salvezza. Siamo usciti dall'Egitto, siamo usciti da questo mondo per appartenere eternamente al Signore. C'è un contenuto preciso in questo versetto 3. Ricordati questo giorno, ricorda appunto la liberazione dal peccato. E viene affermata in modo meraviglioso la responsabilità umana. Siete usciti dall'Egitto, quindi un'azione che hanno commesso espressamente gli israeliti. Quindi c'è stata la volontà di uscire. E viene al tempo stesso affermata la sovranità di Dio, perché il Signore vi ha fatti uscire di là. Cos'è successo, cari fratelli e care sorelle? Succede quello che noi troviamo sempre nella scrittura. Succede che noi troviamo il fatto che la sovranità di Dio e la responsabilità umana sono 2 pezzi di uno stesso puzzle. Immaginiamo un puzzle banale che si compone mettendo soltanto 2 pezzi, sovranità di Dio e responsabilità umana. Messi insieme noi vediamo il quadro completo. Noi gemevamo a motivo del nostro peccato, Dio ha provveduto la soluzione al nostro peccato, Cristo Gesù, il sacrificio di Cristo Gesù, la croce. Il Signore ci ha fatti uscire e il giorno in cui noi abbiamo gridato a Dio il bisogno della salvezza, ecco che siamo stati lavati, siamo stati purificati, siamo stati rigenerati e siamo usciti dall'Egitto. È bene far notare anche il modo con cui Dio ha operato. E ci viene detto espressamente per ben 4 volte in questo capitolo, con mano potente. Qui facciamo attenzione a questa mano potente. Teniamo il segno in Esodo 13 e andiamo qualche pagina più indietro. In Esodo capitolo 3, leggiamo il versetto 19. Noi conosciamo questo capitolo per essere la chiamata di Mosè dal pruno ardente. E noi vediamo che nel versetto 19 sta scritto: io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare se non forzato da una mano potente. Io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo a esso. Dopo questo vi lascerà andare. Allora noi vediamo che c'è una mano potente verso gli increduli e una mano potente verso i convertiti. È responsabilità dell'uomo decidere da che parte stare, perché in un modo o nell'altro questa mano potente sarà esercitata. La mano potente di Dio è stata usata contro gli egiziani, non soltanto nelle piaghe che noi conosciamo, ma anche dopo le dichiarazioni che noi abbiamo appena letto, nel passaggio del Mar Rosso è successo qualcosa di miracoloso. Il popolo di Israele è passato dall'altra parte del mare e nel momento in cui sono passati dall'altra parte, Dio ha cominciato a ritirare le acque e queste acque hanno letteralmente affogato l'intero esercito del faraone e il faraone stesso. Perché in Esodo 14 noi vediamo scritto che non è stato soltanto l'esercito del faraone a inseguire Israele, ma il faraone stesso. E sempre in Esodo 14 noi troviamo scritto al versetto 28 che quando il mare rientrò, c'è scritto, non ne scampò neppure uno. E questo è importante, perché le persone che ancora non hanno dato il proprio cuore al Signore non scamperanno, non potranno addurre la scusa del fatto che si sono collegati online con la Chiesa Evangelica di Villa Cortese, avranno uno sconto di pena, anzi la loro pena sarà ancora più grande perché hanno una maggiore responsabilità. Quando si ritroveranno nell'Hades, in attesa del giudizio del gran trono bianco, avranno già un rimorso che li tormenterà. Già su questa terra noi abbiamo esperienza di rimorsi per scelte che dovevamo compiere e non abbiamo compiuto, o per scelte che abbiamo compiuto e che non dovevamo compiere. Ed è il rimorso che ci siamo portati dietro per tempo, perché era una scelta sbagliata. Poi il tempo ha saputo lenire questo dolore. Bene, fuori dalla vita su questa terra, e non c'è più il tempo, c'è l'eternità. Quel rimorso tormenterà gli increduli per sempre. E più si ascolta la parola, più si è responsabili davanti a Dio. Ecco perché giustamente non solo io, ma i miei fratelli continuano a invitare a dare oggi il proprio cuore al Signore. Ed è interessante notare che questa mano potente verrà esercitata. Gli stessi ebrei nel momento della ribellione hanno dovuto subire il giusto giudizio di Dio perché avevano dimenticato questa straordinaria protezione. È interessante notare che quando la ribellione del popolo era arrivata al suo apice e Dio si trovò costretto a giudicare questa ribellione per mano di Nabucodonosor, il profeta Geremia aveva detto queste parole al popolo: io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e con braccio potente, con ira, con furore, con grande indignazione. La mano è la distesa e il braccio potente, e il braccio sostiene la mano. Quindi è un giudizio ancora più severo. Poi sappiamo che c'è stato il ravvedimento, c'è stato il pentimento. Ma qui non si parla di una mano, si parla del braccio. Quindi è un qualcosa di ancora più severo. La scelta sta all'uomo. O si sta con Dio, o si sta contro Dio. E per noi figliuoli, per noi convertiti, questa mano potente rappresenta la più grande forma di protezione che ci possa essere. Lo stesso Apostolo Pietro dirà, verso la fine della sua prima epistola, dirà queste bellissime parole. Dopo aver detto rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, dichiarerà umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. L'umiliazione sotto la potente mano di Dio rappresenta la più grande forma di cura da parte del Signore verso coloro che gli appartengono. Pensate, sapere che la potente mano di Dio è su di noi non per giudicarci, perché siamo stati liberati dal giudizio, ma per proteggerci. Chiaramente quando pecchiamo, perché non siamo stati liberati ancora dalla presenza del peccato, Dio deve usare un po' la verga ancora su ognuno di noi. Ma l'esercita sempre con amore, non con ira, non con furore, non con indignazione. Nel momento in cui noi abbiamo dato il nostro cuore al Signore, siamo entrati nella gioia, come giustamente è stato fatto ricordare questa mattina. E il giorno in cui abbiamo dato la nostra vita al Signore, abbiamo preso un grande impegno, che è l'ultima frase di questo versetto terzo. Non si mangi pane lievitato. Noi sappiamo che il lievito nella scrittura rappresenta il peccato. Siamo stati liberati dalla responsabilità del peccato, ma abbiamo preso l'impegno davanti a Dio di vivere una vita santa. Perché? Perché il Signore non è soltanto il nostro Salvatore, ma prima ancora il nostro Signore, prima ancora la nostra autorità a cui noi ci sottomettiamo. E questa autorità l'Apostolo Paolo lo ricorda abbondantemente. Ricorda ai credenti di Roma: noi siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Ricorda poi la straordinaria azione di Cristo. Il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, e il suo vivere è, tempo presente, un vivere a Dio. E così anche noi dobbiamo fare conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Quindi non deve regnare il peccato nel nostro corpo mortale per ubbidire le sue concupiscenze, non prestare le nostre membra al peccato, ma presentare noi stessi a Dio come di morti fatti viventi, perché è quello che noi siamo diventati il giorno in cui ci siamo dati a Dio. Ecco quanto è importante il ricordo del giorno della nostra salvezza. Ci spostiamo ora al versetto 8. Dopo che Mosè spiega che per 7 giorni si doveva mangiare pane azimo e poi fare una festa al Signore. Festa cosa vuol dire? Gioia. Dice a un certo punto il versetto 8: in quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio dicendo: si fa così a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscì dall'Egitto. Qui il discorso di Mosè ha una piccola digressione verso un dialogo ipotetico tra padre e figlio. Ricordare quindi al figlio che ciò che viene fatto non è un'imposizione da parte di un'autorità politica, non c'è scritto il governo, il Parlamento ci obbliga a fare così. Viene ricordato che non è un'idea di mamma e papà, i tuoi genitori ti dicono di fare così, ma viene ricordato da parte di un'autorità infinitamente superiore, come un preciso comandamento. Si fa così, punto. Non è una idea di mamma e papà, è un comandamento preciso di Dio. si fa così, a motivo di quello che il Signore fece per me, papà, che sto parlando a mio figlio. Qui non si tratta tanto dell'insegnamento, questo particolare lo vedremo più nel versetto 14. Si ricorda di una testimonianza personale. Ora noi giustamente come genitori facciamo nostre le parole in cui ci viene ricordato di insegnare i valori della scrittura ai nostri figli, ma io qui ci vedo qualcosa di ancora più sottile. Qua ci vedo la testimonianza personale, qua ci vedo la testimonianza del giorno della mia salvezza. Qui vedo un richiamo a raccontare il modo in cui il Signore mi ha guidato per tutta la mia vita. Soprattutto dal giorno in cui mi sono convertito, quando mi sono convertito a Lui. Perché il riferimento è quando uscii dall'Egitto. Vedete, in questo versetto 8, noi vediamo che il figlio non pone domande particolari. È una dichiarazione spontanea del genitore. Si fa così. Ma ti spiego perché si fa così. Io ti racconto quello che Dio ha fatto nella mia vita quando sono uscito dall'Egitto. Permettetemi una piccola testimonianza personale a riguardo. Quando mi trovavo a Piacenza, negli ultimi anni, prima di trasferirmi a Villa Cortese, il responsabile del gruppo giovani, il fratello Gerardo di Crema, che diversi di voi conoscono, a un certo punto ha preso un'iniziativa di cui ancora oggi conservo un ricordo bellissimo. Lo studio dei giovani allora si faceva la domenica sera, poco dopo l'incontro pomeridiano. E a questo caro fratello, a un certo punto, è venuta l'idea di contattare gli altri fratelli, le famiglie quindi che componevano la chiesa locale, per poter organizzare un pomeriggio, una sorta di merenda da passare con i giovani. E cosa succedeva in quelle circostanze? Si raccontava la testimonianza dal giorno della conversione in poi. Si raccontava certamente quello che era la propria vita prima di conoscere il Signore, ma si raccontava cosa è successo nel momento in cui si è incontrato Cristo nella propria vita. E vedete, fratelli, tramite questi incontri io ho ricevuto un grande beneficio, anche se in quel momento ero già convertito. Ma quello che notavo io, non soltanto nella mia vita, ma anche nei giovani che allora non erano ancora convertiti, hanno iniziato a vedere i fratelli con occhi diversi. Perché? Noi, bene o male, tra di noi, la nostra testimonianza la conosciamo. Perché? Perché ci capitava spesso di raccontarla davanti a un microfono quando facevamo le evangelizzazioni. Ma in casa propria era diverso. Prima di tutto c'era un margine maggiore di tempo. E poi si sentiva qualcosa di diverso. Lì c'era un clima intimo, lì si poteva raccontare liberamente la propria testimonianza, facendo comunque attenzione all'uditorio presente. Però vedete, quando siamo nella pubblica piazza, molte cose conviene non dirle, e non soltanto per una questione di tempo, ma perché sappiamo che chi ci ascolta difficilmente capirebbe il peso delle nostre parole. Ma quando siamo in famiglia, ecco che succede qualcosa di diverso. E io stesso ho visto quei fratelli a cui ho ho visitato in quelle circostanze, li ho visti con occhi diversi da allora. Ecco il peso della testimonianza. Ecco qualcosa di straordinario. Se poi considerate che c'era ancora una grossa parte di anziani in quegli anni, vi posso dirvi che straordinario ricordo ho dei credenti degli anni 50, degli anni 60, le persecuzioni che hanno dovuto affrontare. Un ricordo straordinario, la testimonianza. Andiamo al versetto 9 ora, sempre di Esodo 13. Troviamo scritto: ciò sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Qui troviamo il terzo aspetto. il nostro principale nutrimento spirituale, la parola di Dio. Voglio anche farvi notare un aspetto che sarà ripetuto poi nel versetto 16. Il segno sulla mano e il ricordo fra i propri occhi. La legge del Signore. Noi abbiamo dato la nostra vita al Signore, siamo stati liberati dal peccato, siamo diventati per sempre figli di Dio, siamo passati a un altro padrone, ma ora noi dobbiamo conoscere questo padrone. E abbiamo per questo la Scrittura. Ricordiamoci quindi della parola di Dio. L'autore dell'Epistola agli Ebrei si lamentava tanto del fatto che i destinatari di questa epistola avessero bisogno dell'insegnamento dei primi elementi degli oracoli di Dio. E arriva a un certo punto a dire che erano giunti al punto che avevano bisogno di latte, non di cibo solido. Dice: chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Ben diceva il salmista: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E per questo ritengo giusti tutti i tuoi precetti e odio ogni sentiero di menzogna. La parola è la lampada. Questa lampada che ci permette di vedere le trappole che Satana vuole mettere sul nostro cammino. E anche in questo caso possiamo fare affidamento sulla mano potente di Dio che ci guida in ogni situazione. Leggiamo ora il quarto e il quinto aspetto che troviamo nei versetti 14 e 16. A un certo punto, dal versetto 11 al versetto 16, il discorso di Mosè entra un po' più in profondità, perché comincia a dichiarare altri ordini da parte di Dio. Per esempio, la consacrazione di ogni primogenito, di ogni primo parto del bestiame. E al versetto 14 noi troviamo scritto: quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo che significa questo, tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. Ecco qui l'insegnamento ai figli. Qui ritorna questo dialogo ipotetico tra padre e figlio. E qui noi vediamo, a differenza del versetto 8, che c'è una richiesta precisa da parte del figlio. E qui, fratelli, c'è l'insegnamento che noi siamo chiamati a dare. Dopo la testimonianza. Noi vediamo come testimonianza e insegnamento sono, come la sovranità di Dio e la responsabilità umana, due pezzi di un unico puzzle. Nel momento in cui c'è l'insegnamento, ma non la testimonianza, mio figlio non potrà vedere il quadro completo. Vedrà incoerenza, ipocrisia. Ecco perché la testimonianza e l'insegnamento devono combaciare. Non è necessariamente, almeno purtroppo per noi genitori, sinonimo di salvezza dei nostri figli, ma in questo modo comunque trasmettiamo la coerenza. Ed è un tassello comunque sicuramente importante. Venite un attimo con me, tenendo il segno in Esodo 13, in Deuteronomio al capitolo 6, voglio solo leggere e non commentare questi versetti perché ci sono fratelli con più esperienza di me che hanno anche più voce in capitolo. Voglio solo far notare un'espressione che troviamo. Deuteronomio capitolo 6, i versetti da 6 a 9. Troviamo scritto: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Attenzione al versetto 8. Te li legherai alla mano come un segno. Te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi. il segno sulla mano, la fronte. Dove troviamo questa espressione? In Esodo 13. L'abbiamo appena letto. Un segno sulla mano, il ricordo fra gli occhi. La testimonianza, la parola di Dio, l'insegnamento. Ecco il mosaico completo. Quando manca uno di questi pezzi, non si raggiunge all'obiettivo. Al versetto 15 di Esodo 13 non si parla più soltanto di riscatto, si parla anche di sacrificio. E nel versetto 15 c'è menzione di quel fenomeno grazie al quale il faraone ha lasciato andare il popolo. Troviamo scritto che quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio. Sacrificio, riscatto. E ora possiamo leggere il versetto 16. Ciò sarà come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, perché il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. E qui, fratelli, seppur non menzionato in maniera così esplicita, non possiamo non menzionare il sacrificio di Cristo. Sacrificio e riscatto. È un tutt'uno. Perché possiamo menzionare tranquillamente il sacrificio di Cristo? E concludo. Perché il giorno della nostra salvezza, che noi ricordiamo, è stato possibile soltanto grazie a Cristo Gesù. La testimonianza a cui noi abbiamo creduto per mezzo dei nostri genitori, per mezzo dei nostri parenti, per mezzo del fratello che ci ha messo un opuscolo sulla mano un giorno, noi abbiamo conosciuto il Signore. Per mezzo della parola di Dio che ci attesta queste verità e che ci dice che la persona, la seconda persona della Divina Trinità, si è incarnata in Cristo Gesù per riconciliare a sé l'umanità perduta. Se pensiamo anche al fatto che noi ora diamo questo insegnamento a chi ci sta intorno, e se pensiamo che Dio ha prestabilito Cristo Gesù come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, se pensiamo che c'è un solo Dio e anche un solo mediatore, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, allora noi oggi siamo nella gioia. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Bene, fratelli, noi questa mattina abbiamo potuto vedere ancora una volta che la parola di Dio è l'unica verità. Noi oggi siamo qua per dire che siamo il risultato dell'adempimento di Esodo 13. Siamo l'adempimento di Esodo 13. Siamo il risultato del fatto che noi abbiamo creduto in questa salvezza. Che noi abbiamo creduto che Cristo Gesù è il sacrificio propiziatorio. Propiziare vuol dire rendere favorevole, rendere accettevole a Dio. Siamo qui per gioire di tutto questo. Leggo un ultimo versetto. Deuteronomio 27. Voglio prendere in parte ciò che è stato detto più volte dai miei fratelli questa mattina. In Deuteronomio 27 c'è l'ultima parte del discorso di Mosè. Il capitolo 27 incomincia con un «Osservate tutti i comandamenti che oggi vi do». Quando avete attraversato il Giordano per entrare nel paese che il Signore vi dà, innalzerai delle grandi pietre, poi vi scriverai sopra tutte le parole di questa legge, la parola. E il versetto 7 dice, offrirai sacrifici di riconoscenza e la mangerai e ti rallegrerai davanti al Signore tuo Dio. Noi oggi stiamo offrendo i nostri sacrifici di riconoscenza. Non li stiamo offrendo come al tempo dell'Antico Patto, perché il Signore Gesù ha adempiuto completamente la legge. Noi offriamo un sacrificio diverso. Offriamo la nostra vita. Offriamo la nostra lode, offriamo la nostra adorazione, rallegrandoci davanti al Signore, colui che ha reso possibile tutto questo. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.